migliaia di italiani questa mattina si sono svegliati in un paese migliore.
Vedete, qua sono proprio due culture che si confrontano. Cioè, da un lato direi la cultura della libertà e della vita, e dall'altro la cultura dello statalismo e in questo caso della morte.
Io faccio l'indipendenza della Padania con una serie di capannoni con scritto affittasi e vendesi, non è una gran soddisfazione.
Il sabato del villaggio. In studio Gianluca Fabi.
Se l'Unione Europea su una proposta seria come questa ci ride in faccia, beh, allora il problema è un problema serio. Mentre se ci ride in faccia quando gli diciamo che si devono prendere i nostri immigrati clandestini, io capisco, francamente, quello che dicono le altre nazioni dell'Unione Europea.
Porto avanti quella che è sempre stata la linea del movimento. Noi vogliamo cambiare questa Europa, vogliamo cambiare l'Italia.
Allora, prima di tutto il paese. Quindi, la prima cosa che noi dobbiamo dire all'Europa, ai mercati, al mondo, agli italiani, è quando si vota,
Una bella passeggiata nel villaggio della politica è quello che vi propongo in ogni fine settimana con Luigi Gabriele in regia, che ci guida un po' come una guida turistica, e poi insieme a me, Gianluca Fabi, incontriamo tre temi e tre politici per fare proprio il punto sui fatti più importanti della settimana. Ben ritrovati a tutti voi ascoltatori di Radio Cusano Campus, la radio dell'Università Niccolò Cusano, dove la politica è protagonista tra i tanti argomenti che trattiamo ovviamente nel nostro palinsesto quotidiano, e abbiamo deciso appunto nel fine settimana anche di dedicarci un pochino alla politica ancora, proprio perché può essere, come dire, un momento di ripasso, come si ripassavano le elezioni prima dell'interrogazione, qui per capire se abbiamo ben capito, scusate la ripetizione, abbiamo la consapevolezza di quello che è accaduto durante la settimana. Abbiamo scelto per voi tre temi. Il primo è quello dell'Ilva di Taranto, però vi diamo subito una prospettiva diversa, che non è quella della politica, dell'economia, ma la prospettiva di chi vive un dramma dal punto di vista della salute, perché c'è l'emergenza occupazionale con l'Ilva. Tra l'altro ArcelorMittal ha deciso di chiudere, di calendarizzare la chiusura dei forni e quindi della produttività dell'Ilva di Taranto. La situazione si fa sempre più tesa. C'è un popolo tarantino, ci sono soprattutto delle mamme, dei genitori tarantini riuniti in un comitato che ovviamente si sbracciano, gridano il loro dolore per la situazione che riguarda la salute delle persone che vivono nei pressi dell'Ilva. Insomma, ne vivono tante di famiglie nei pressi dell'Ilva, perché pensate che l'estensione dell'Ilva è maggiore rispetto alla stessa città di Taranto e ci sono grossi problemi di inquinamento, e quindi andiamo a ascoltare una di queste donne che si sta battendo per questa situazione.
Il sabato del villaggio.
La questione Ilva è estremamente complessa, come si sa, ci sono questioni industriali, ambientali, occupazionali, sociali da legare e tenere insieme, e in questa complessità sicuramente il governo, se non avesse tolto lo scudo fiscale, sarebbe stata tutta un'altra storia, anche nella trattativa che si apre adesso con il governo. Questi potevano minacciare di andarsene, questi di ArcelorMittal ugualmente, ma per farlo avrebbero dovuto pagare un dazio. Ora la trattativa è molto più complicata, chiaramente per avere rispetto bisogna dare rispetto, questo in qualsiasi trattativa un sindacalista medio lo sa, per cui non si può dire senza lo scudo me ne vado e poi dopo mettere davanti 5.000 esuberi. Per noi questo è inaccettabile, ci opporremo e lo faremo con tanta forza anche qui a Genova. Per quanto riguarda ovviamente Genova, questa questione di Ilva deve diventare un'emergenza nazionale come Ponte Morandi. Noi non possiamo fare a meno dell'acciaio, nella nostra regione ci sono realtà importanti che devono essere sostenuti producendo in loco l'acciaio, è una questione di politica industriale, è chiaro che bisognerà fare quanto necessario per invertire un andazzo molto pericoloso per la nostra regione, direi quasi mortale, 1.300 persone a Genova più l'indotto per quanto riguarda l'ex Ilva. A questo si aggiunge che nella finanziaria vengono a mancare le risorse per il ribaltamento a mare, cosa assolutamente necessaria per stare sul mercato, un'opera fondamentale per il nostro sistema industriale che deve essere portata avanti.
Quindi drammaticità della situazione, ma questo ci permette di introdurre il prossimo tema, perché ovviamente il sindacato che fa? Protegge i posti di lavoro e quindi protegge la produttività dell'industria siderurgica, dell'acciaio, dell'Ilva. Io vi leggo alcuni messaggi che mi sono arrivati da un esponente del comitato genitori tarantini ieri sera, quando ci accordavamo anche per questo collegamento. Non so perché ci vogliono sterminare. Boh, forse per una fabbrica in perdita, resta un mistero. Miticoltori, allevatori, agricoltori, commercianti, ci scrive questa donna, tutti sacrificati al dio Ilva. Si figuri che le pompe funebri proliferano in ogni angolo della città. È il famoso indotto Ilva. Potrebbe essere una efficace battuta da commedia all'italiana, ma purtroppo lo scenario è drammatico. Io saluto Maria Aloisio, genitori tarantini. Ben trovata Maria, grazie per essere qui con noi.
Buongiorno, buongiorno. Grazie.
Perché voi questo vi state chiedendo. Qui si vogliono preservare dei posti di lavoro e va bene, però nel frattempo sì, vi stanno sterminando. Voi utilizzate questo termine, perché?
Sì, ci stanno sterminando perché qui purtroppo ogni giorno seppelliamo figli, parenti, e in ogni famiglia insomma ci sono tragedie inenarrabili. Io sono una mamma e parlo appunto da mamma, ma come me qui a Taranto siamo tantissimi genitori, tantissimi cittadini a pensarla in questa maniera. Qui Ilva purtroppo ha portato solo devastazione e morte. La disoccupazione raggiunge dei tassi altissimi perché nel corso degli anni di fatto ha compromesso un po' tutti gli altri comparti economici, a partire dalla pesca, dal turismo. Noi abbiamo un mare meraviglioso, potremmo vivere di blue economy, solo di quello, per dire, però purtroppo non c'è lavoro e i nostri giovani sono costretti quindi ad andare via da Taranto. Oltre chiaramente, perché chiaramente c'è il rischio per la salute, ma anche perché non c'è possibilità di futuro in questa città. Allora noi ci chiediamo, sentivo adesso in studio qualcuno parlare di Genova e della necessità della
sindacalista della CISL
di continuare a produrre acciaio. Ecco, a Genova l'area a caldo è stata chiusa perché ritenuta appunto nociva, dannosa per la salute. Noi ci chiediamo, in quello stesso momento però si è deciso di spostarla a Taranto, di raddoppiare la produzione. Stare a caldo di Genova, che sì, è stata chiusa perché chiaramente provocava malattie e morte, quindi dannosa per la salute, qui è stata raddoppiata addirittura e ritenuta strategica, come se qui a Taranto i diritti fossero di serie B rispetto ad altre situazioni, ad altri luoghi d'Italia. Ecco, noi ci chiediamo questo, infatti recentemente abbiamo anche scritto una lettera per chiedere solidarietà alle mamme di Cornigliano. Abbiamo chiesto solidarietà perché innanzitutto noi ammiriamo il loro coraggio, sono scese per strada, hanno difeso i loro figli ed è la stessa cosa facciamo noi qui a Taranto. E vorremmo che ci fosse solidarietà tra mamme, perché loro sanno, hanno vissuto sulla loro pelle cosa significa vivere in una città che produce acciaio. Sì. In particolare nella nostra città l'Ilva forse è più grande tre volte rispetto alla città ed è dentro la città, è stata costruita a ridosso dei nostri quartieri. Quindi è una situazione veramente paradossale e ci chiediamo come mai i media continuano a parlare di acciaio strategico e di ricatto occupazionale, quando qui a Taranto in realtà i posti di lavoro sono veramente, si sono decimati, non sono più quelli degli anni
70,
non sono più 60.000 sì, posti di lavoro,
Maria,
sono 8.000 gli operai.
Maria, un attimo solo, proprio per capire la situazione, ma lei ovviamente parlerà anche, no, con le famiglie che sono coinvolte dal punto di vista occupazionale, no?
Certo,
con le famiglie,
certo.
Loro che dicono, questo posto di lavoro lo vogliono conservare senza se e senza ma, o sono ovviamente disposti anche loro?
Allora, sì.
Prego.
Certo. Allora, noi in queste giornate che ci sono state, c'è stato movimento scioperi proprio davanti le portinerie, siamo andati insieme ad altre associazioni personalmente, proprio a parlare con gli operai, proprio per sondare e vedere qual è il loro, attualmente la loro posizione. Ma nei fatti tutti sanno benissimo che l'Ilva non può essere ambientalizzata. Quando si parla di ambientalizzazione, di nuove tecnologie, di rimessa appunto a norma, cioè sanno benissimo gli operai che lavorano su quegli impianti stessi che è una fabbrica che cade a pezzi, è fatiscente, non è più possibile rimodernarla, bisognerebbe buttarla completamente a terra e ricostruirla ex novo. Quindi questa cosa la sanno, hanno coscienza e sanno perfettamente che è una fabbrica in perdita, perde 60 milioni al mese quella fabbrica, quindi è antieconomica per la nazione.
No, se, guardi, rispetto quindi, a quello che ci dice lei... Si sta, sì. Quello che lei ci consegna è un grande inganno sulla pelle dei tarantini, cioè il grande inganno
è che la bonifica
non può esserci perché non riescano a bonificare nulla,
sì.
Lo scudo penale quindi non serve perché in realtà se non bonifichi non riesci a bonificare, quindi
no, sul fatto che sia in perdita lo sappiamo perché ArcelorMittal
non accettiamo lo scudo penale, è un'offesa per i tarantini, significa calpestare ulteriormente il nostro diritto alla salute. Cioè, noi non accettiamo come cittadini, e ripeto, non si può parlare neanche più di ricatto occupazionale in questa città, perché gli operai si sono ridotti a poche migliaia, non sono più le 60.000 degli anni 70. Qui ormai già da tempo la città sta provando a ricostruire una nuova identità, a investire in nuovi settori. Siamo faticosamente, viviamo con questa spada di Damocle ogni giorno, ma anche con la palla al piede dell'Ilva, perché comunque ci frena, cioè non riusciamo a decollare in altri comparti.
Comunque...
per noi e per gli operai, ripeto, infatti stavo chiudendo rispetto agli operai quello che ci hanno detto, gli operai, a loro interessa un posto di lavoro. Quindi noi abbiamo proposto loro l'inserimento nei lavori di bonifica, previa formazione. Cioè per noi l'idea, e loro sono d'accordo, quando noi l'abbiamo proposta, loro sono d'accordo, loro non vogliono lavorare in Ilva, loro vogliono avere ancora un posto di lavoro ovviamente, perché devono mantenere la propria famiglia, hanno dei mutui, eccetera, eccetera. Allora, e noi comprendiamo bene, noi siamo dalla loro parte, infatti non siamo assolutamente spaccati, e siamo dalla loro parte. Loro, quando gli si è prospettata la possibilità di avere un nuovo posto di lavoro anche nelle bonifiche, ci hanno risposto: ma non siamo operai qualificati. Abbiamo proposto che ci sono dei fondi FEG dell'Europa, dei fondi, comunque i fondi del Fondo Sociale Europeo per la formazione. Cioè, se il governo vuole, la situazione riesce a risolverla, restituendo e risarcendo questa città, questa comunità, per i danni subiti in 60 anni. Quindi per noi chiusura, per noi e per gli operai, tantissimi operai, e sono sempre di più gli operai che la pensano come noi.
Senti, ma...
chiusura delle fonti inquinanti, quindi dell'Ilva, bonifiche con reimpiego degli operai, usufruendo dei fondi messi a disposizione dall'Unione Europea e da anche il fondo, per esempio, di coesione. Ci sono diversi fondi da cui attingere. Come è stato, qualcuno ha parlato di Ponte Morandi, no? È un'emergenza. Beh, a Taranto viviamo un'emergenza da 60 anni. È ora, adesso, di risolverla.
Allora, ok, Maria, aspetta un secondo. Maria, aspetta un secondo, così cerchiamo proprio di far capire un po' a 360 gradi la situazione di Taranto.
No, io vorrei sapere una cosa da Maria. Intanto ricordiamo che ArcelorMittal ormai si è capito, ha sbagliato il piano industriale, perché effettivamente ci andrebbe a perdere con l'Ilva. Quindi quello che diceva lei dell'azienda in perdita non penso che si discosti molto dalla verità. Ma vorrei sapere da Maria.
Andiamo oltre.
Però dico, cosa ne pensa della politica e di tutte quelle persone che dicono: no, Taranto deve rimanere aperto perché l'acciaio è strategico, il PIL è importante. E Prego.
Sì, non so se ho finito, mi scuso.
Prego.
Cosa pensiamo? Allora, noi pensiamo che i danni maggiori li abbia fatti la politica. Infatti la nostra rabbia è proprio per i vari governi che si sono succeduti negli anni, che non hanno rispettato, sono venuti qui solo a fare incetta di voti ogni volta con delle promesse. E poi nella realtà dei fatti, una volta che sono arrivati al governo, ci hanno abbandonati e ci hanno inflitto comunque delle ingiustizie che noi viviamo ogni giorno sulla nostra pelle. Quindi io questo è il mio appello anche ai media, visto che comunque sto parlando in diretta in una radio. Quello che vorremmo è un appello a tutte le TV, tutte le radio, tutti i media, cioè venite a Taranto ad ascoltare la voce dei cittadini, perché purtroppo anche i media distorcono la realtà, cioè mistificano, manipolano la realtà. Non è che qui a Taranto vogliamo ancora l'Ilva aperta, qui c'è ormai da tempo c'è la volontà di chiuderla e di investire in alto, in una nuova, Maria, nella riconversione.
Maria Luisio, figuri, io non sarei in grado di parlare con la rabbia che avrei dentro rispetto a questa situazione. Tra l'altro, Maria, si parla di perdite di posti di lavoro, intanto le perdite già ci sono state, perché io immagino che se avete costituito questo comitato, voi siete persone... ovviamente che hanno avuto delle perdite in famiglia, no?
E parliamo
non di posti di lavoro, parliamo di vite umane, quindi questo è il
esattamente,
senso.
Esattamente,
questo è il senso.
Esattamente, a Taranto viene calpestato un diritto fondamentale, che è quello alla salute, articolo 32 della Costituzione italiana. Viene calpestato a botte di decreti, a botte di leggi del governo, e vediamo anche i media non rispettare il nostro diritto. È questo che ci fa tanta rabbia, a cui vorremmo insomma anche sottoporre adesso questa riflessione a chi ci sta ascoltando.
A me hanno raccontato i guardrail rossi di polvere nelle strade.
Ma ormai i morti sembra un effetto collaterale, tutto sommato accettabile, nel corso degli ultimi anni, ma io veramente questa cosa non l'ho mai capita.
Maria, voi che farete? Farete qualcosa nel frattempo per farvi sentire oltre alle interviste?
Io in questo momento ero diretta perché abbiamo una manifestazione, tutte queste giornate le stiamo impiegando proprio per far sentire la nostra voce, visto che comunque il governo sta per prendere una decisione che sicuramente avrà delle ripercussioni sulla nostra vita, sul nostro futuro. E quindi in questo momento sono diretta sul ponte girevole di Taranto e abbiamo intenzione insomma di fare un'azione forte con le altre mamme dei tamburi, mamme degli altri quartieri di Taranto, e minacceremo di incatenarci se le decisioni del governo non saranno in linea con quelle che vanno nella direzione del rispetto del nostro diritto alla salute, è in linea con le richieste che la città continuamente con diverse modalità sta chiedendo al governo, è ovvero la chiusura delle fonti inquinanti. Se non dovesse essere in linea con queste richieste, noi ci incateneremo.
Grazie Maria Aloisio, grazie ai genitori tarantini.
Grazie a voi.
E buona giornata e a risentirci sicuramente.
Cambia il modo di ascoltare la radio. Radio Cusano Campus, la radio dell'Università Niccolò Cusano. Radio Cusano Campus, la cultura non è mai stata così piacevole. Il sabato del villaggio.
Questo è il sabato del villaggio, la politica non va in vacanza su Radio Cusano Campus, neanche nel fine settimana. Avete ascoltato l'accorato appello di una donna che vuole ovviamente farsi portavoce dei genitori e delle tante mamme che hanno vissuto anche un problema oncologico nella propria famiglia a causa probabilmente dell'inquinamento dell'Ilva di Taranto. Cambiamo argomento e parliamo di propaganda politica a mezzo social, attraverso i social media. Abbiamo intervistato uno dei massimi esperti di questo argomento, ne è venuta fuori una conversazione veramente molto interessante sull'opinione pubblica, sul consenso, sulla propaganda e su quello che è l'attività e la capacità soprattutto del mondo social media rispetto appunto alla politica e al convincimento delle notizie, che a volte vengono divulgate seriamente e a volte però prendono forma di fake news, di notizie false.
Il sabato del villaggio.
Vi volevo citare come premessa Pierpaolo Pasolini. Pierpaolo Pasolini, uno dei più grandi intellettuali della nostra storia, visionario, ha previsto cose, se vi andate a leggere i suoi libri, che voi umani neanche immaginereste. Diceva che l'Italia è un paese senza opinione pubblica, e io sono diciamo, parzialmente d'accordo con lui. Però oggi parliamo proprio di dove si forma l'opinione pubblica. E Matteo, che tra l'altro conosce molto meglio di me l'argomento, perché parliamo di una formazione attraverso anche la divulgazione delle informazioni sui social, ha cercato e ha trovato uno dei massimi esperti in Italia.
Beh sì, perché tra l'altro è anche professore in Corporate Reputation and Storytelling presso la Facoltà di Economia dell'Università di Pavia, si presenta anche come Agar, insomma un esperto di queste faccende. Parliamo del professor Matteo Flora, benvenuto.
Benvenuto.
A Radio Cusano Campus.
Buongiorno.
Buongiorno.
Professore al contratto, eh?
A contratto, c'è scritto nell'avvio.
Si preoccupi, noi come saprà, noi sappiamo tutte le forme di contrattualizzazione dei docenti universitari, sì. Ma...
no, in realtà è importante perché i professori a contratto sono professionisti prestati all'accademia. Diversi dai cattedrati, che in realtà hanno tutt'altre competenze.
Sento la sua, lei ci tiene a questa distinzione, a non mescolarsi, professore, vero?
Ci tengo, non per altro, non è tanto quello, il contrario.
Era una battuta.
Hanno un approccio pratico come quello di questa ricerca.
Assolutamente.
No, non è come dice qualcuno, il professorone che sta solo sui
vabbè,
libri.
Vabbè, dai, adesso non fare citazioni politiche, satira politica.
Ho fatto citazioni. Senta,
tanto partiamo proprio da Pasolini. Che ne pensa di quella definizione che diede dell'opinione pubblica italiana, cioè che non esiste un'opinione pubblica in Italia in realtà?
Ma in realtà non esiste, ci stiamo accorgendo nel corso degli ultimi 3-4 anni che non esiste proprio forse il concetto stesso di opinione pubblica. Esistono delle bolle di informazioni in genere molto polarizzate, quindi ciascuno crede più o meno alla verità che si dipinge, ed esistono fazioni e schieramenti molto differenti. Non è molto differente dal periodo di Pasolini, in cui ovviamente la narrativa perlomeno dei due fronti politici più importanti era anche in quel caso molto polarizzata.
Certo.
Ecco, a proposito sempre di opinione pubblica, no? Nel lavoro che affronta si riportano spesso e volentieri, sono andato a vedere, dati, fatti, verità, cioè cose spesso e volentieri incontrovertibili, sulle quali non si può avere un'opinione. Oggi, sempre a proposito di opinione, a seconda dello schieramento, una verità, a me non mi pare, anche dei dati, vengono interpretati in un modo piuttosto che in un altro. Anche lei questa sensazione, professore?
Allora, sì, in realtà è un fenomeno che si sta vedendo da molti anni, partendo poi dalla campagna elettorale di Donald Trump come esaltazione. In realtà si parla in inglese di alternative truth, di realtà alternativa, cioè i fatti vengono letti sempre alla luce dei miei pregiudizi, e quindi prendendo qualunque tipo di statistica si può trovare quella piccola parte in fondo nella nota a pagina 173 scritta in piccolo che corrobora da un certo punto di vista la mia tesi, e si porta quella come prima tesi fondamentale. Questo perché? Perché in realtà come esseri umani siamo abituati a dare ragione a che cosa? A quelle cose che si conformano con i nostri pregiudizi, e in questo caso anche la ricerca lo dimostra, cioè gli schieramenti principalmente legati a quello che è la sinistra continuano a condividere outlet di informazioni, giornali, quotidiani di sinistra, la parte di destra continua di destra, e in mezzo l'unico fattore un po' strano sono questi siti notori e già da tanto tempo raccontati come di disinformazione, che però perdurano all'interno della narrativa, perché non interessa se è vero o no, interessa il fatto che quel racconto corrobora la mia tesi e i miei pregiudizi, e quindi lo rilancio.
Sì, e che poi non c'è niente di più bello come soddisfazione umana che liberarsi dai propri pregiudizi, no? A me capita, non spesso, però capita a volte, con il pregiudizio che ho nei confronti di determinate persone che non conosco. Ognuno di noi si fa un'opinione così, no? Al volo, no? Quello è antipatico, quello è scorbutico. Non sapete quanto è bello per l'animo umano conoscere poi quella persona e ribaltare completamente il proprio approccio. Vabbè, questa a livello emotivo e non ci interessa, diciamo, rispetto a quello che
in
stiamo...
In realtà ci interessa, sai?
Prego,
in realtà ci interessa,
perché professore?
Il problema è proprio quello.
Sì.
Perché in realtà si dice che viviamo in un periodo di sovraccarico cognitivo, è un parolone, che significa semplicemente che abbiamo tantissimi stimoli e tantissime informazioni. Viviamo forse nell'unico periodo della storia umana in cui potremmo essere in grado di non riuscire a prendere una decisione, non perché non abbiamo informazioni, ma perché ne abbiamo troppe e non riusciamo fisicamente praticamente a controllare tutte le fonti. In questo momento, che si chiama, proprio c'è un nome, cognitive overload, stress cognitivo. Cosa succede? Succede che il nostro cervello, lo dimostra Kahneman, che è uno psicologo che ha vinto un Nobel nel 2009, come scegliamo le informazioni? Non le scegliamo sulla base di quelle che sono più razionali o studiando ciascuna di queste per dare un grado di serietà, ma le scegliamo velocemente in quei pochi secondi che abbiamo a disposizione sulla base del nostro sentimento, sulla base del questo mi piace, questo non mi piace, sulla base del ah no, ma quello lì l'ho sentito alla trasmissione, è antipatico, sulla base di questo sito mi piace come grafica. Ed è proprio lì che abbiamo perso qualcosa, abbiamo perso la capacità di valutare oggettivamente alcune fonti informative per la loro aderenza alla realtà. In questo non aiuta un certo tipo di giornalismo di moda, degli strilli, fatto da totalmente tutti gli schieramenti, nessuno escluso.
Allora, noi stiamo parlando con Matteo Flora perché è stato realizzato il più vasto studio quantitativo mai realizzato in Italia sui comportamenti dei follower dei politici su Twitter, in cui vengono analizzati siti web, condivisioni online dai follower su Twitter di 8 personaggi politici di differenti schieramenti. Non li sto a leggere tutti, ma ci sono insomma i principali, quelli che vedete più spesso in televisione, oserei dire. Che cosa emerge, proprio perché non abbiamo il tempo purtroppo, professor Flora, proprio in generale, proprio l'assunto teorico che emerge dallo studio, professore?
Emerge che sfortunatamente i partiti più populisti, quindi da un certo punto di vista Lega, Meloni con Fratelli d'Italia e 5 Stelle, sono quelli che possiedono il seguito, i follower, che condividono più siti notoriamente atti a produrre disinformazione. Questo continuo a dire purtroppo perché in un'arena politica già abbastanza polarizzata, il fatto che utilizzino principalmente siti di questo tipo lascia molto poco alla possibilità poi di confrontarsi su una base reale.
Beh, certo, perché se si parte da quel presupposto, no? Del ma tifo, anche perché lì è sempre tifo. Cioè, io ogni tanto mi è capitato di persone che ti rispondevano: potrà anche non essere vero, però rispecchia la mia idea. Così mi rispondevano spesso, professore, dicevo: guardate, che questa cosa non è possibile.
Esattamente così, non solo, ma il problema è che si chiude qualunque tipo di confronto, perché se qualcuno dice che immigrato spara e uccide 1200 persone a Milano, l'unica cosa che può fare l'altro è dire: ma non è vero, cioè è una fantasia. E lì si chiude la conversazione, perché l'altra persona ovviamente dice: sì, però è successo quest'altra cosa a San Marino, ma non è vero, e non è costruttivo. Mentre sui dati si possono interpretare, su opinioni si può dire che non sono d'accordo. Quando viene presentata semplicemente una fake news, l'unico atteggiamento da un lato è il rifiuto e dall'altro l'accettazione, comunque sulla base di una preferenza.
Senta, ma c'è una responsabilità della politica in questo, o i follower agiscono incontrollati sulla base delle loro idee?
È un'ottima domanda. Da un bel po' di tempo alcuni siti non vengono più fomentati da leader di partito. C'è da dire da dove è nato, e tutti ci ricordiamo probabilmente come questi siti sono venuti alla ribalta le prime volte, proprio rilanciati da alcuni personaggi politici.
Ah, ho capito, quindi qualcosa c'è, lei dice, ovviamente.
C'è stata.
Ovviamente però non tutti, non ce n'è uno che è immune da questo, no? In proporzioni diverse però tutti, dalla vostra analisi, tutti comunque i leader e i partiti politici hanno nella loro pancia, diciamo, social, un fenomeno di questo tipo, professore, mi sembra di capire.
Allora, ce ne sono due nel panel d'analisi, sì, che sono Monica Cirinna e Laura Boldrini, sì, i cui fan non sembrano aver condiviso nessun tipo per nessuna volta questo tipo di siti web. C'è da dire però, da un altro punto di vista, che hanno un seguito molto più ridotto rispetto a quello degli altri politici, in genere proprio un decimo del più basso degli altri, quindi è anche possibile che sia legato a questo. Non credo, perché comunque i numeri sembrano a favore del fatto che meno condivisioni e più pensate e razionalizzate sia proprio un po' la base di come funzionano i seguaci di queste due
politiche. Ci pensavano già gli avversori, diciamo, anzi proprio gli utenti a far dilagare delle notizie false sulla Cirinna.
Il problema quindi è proprio, secondo me, di modulo calcistico, cioè siccome la Cirinna e Boldrini devono sempre difendersi, sì, ovviamente non c'hanno
giocano in contropiede con le querele, stessa cosa che sta accadendo ad esempio con Mattarella o quei reati di diffamazione, si sono messi tutti a piangere, cioè quelli ai quali qualcuno ha bussato con le sirene, si sono messi a piangere, fatemi chiedere scusa, non
professore, le voglio fare un'ultima domanda, quanto questo determina proprio un convincimento elettorale, cioè c'è ancora, come io auspico, forse qui Matteo mi rimprovera sempre, una differenza tra chi, diciamo, prende il telefonino in mano e agisce in questo modo e poi il convincimento elettorale degli aventi diritto in Italia, o il fenomeno determina anche il convincimento elettorale, secondo lei?
I dati che abbiamo a supporto per adesso dice che esiste una profonda differenza tra le dichiarazioni online e il voto, quindi vale
Meno male.
Problema è legato sfortunatamente però al fatto che in Italia il voto è un'espressione di tanti fattori, non solo della mia preferenza di aderenza o meno a un certo tipo di sentire comune. Quindi magari io non sono io sono particolarmente razzista, ma non voto un partito che ha questo come base, per mille ragioni anche di opportunità.
Certo.
Dall'altra parte però questo tipo di discorsi esaltano e fomentano quello che è un clima di odio che invece è abbastanza viralizzabile, cioè l'odio o l'accettazione dell'odio è qualcosa che sappiamo che si diffonde a macchia d'olio.
Professore, io la ringrazio e le faccio i complimenti perché la sua capacità di rendere chiari, di spiegare queste cose... io me ne accorgo perché ovviamente ho una difficoltà l'ho capito anch'io, infatti volevo dire questo, ringrazio Matteo, sei sempre molto gentile, l'ho capito anch'io
perché sono conto di parla sensazione, messe certo, così certo. Sono molto
no, comunque professore, noi farà piacere disturbarla di nuovo perché credo che sia un tema e un fenomeno sociale di grande importanza, quindi io credo che nella costruzione, nella formazione consapevole anche di chi ci ascolta, e quindi grazie e a risentirci a Matteo Flora, che tra l'altro ha un sito dove spiega e racconta queste cose.
Esatto, mgpf.it, però se cercate Matteo Flora è il primo che trovate.
Va bene, vedete, ha fatto la spiegazione.
Grazie mille dell'invito.
Grazie a lei professore, buona giornata e buon lavoro, grazie.
Radio Cusano Campus, la radio dell'Università Niccolò Cusano. Il sabato del villaggio.
Il terzo tema che affrontiamo invece ora qui al sabato del villaggio riguarda la legge di bilancio e ovviamente la situazione di Venezia. Abbiamo voluto intervistare un leghista che l'economia la conosce bene perché è stato vice ministro dell'economia, e sentiamo cosa ci ha detto sul fronte della crisi della città di Venezia e degli sprechi che hanno riguardato il Mose, ma anche riguardante appunto gli ultimi appunti, la messa a punto della legge di bilancio.
Il sabato del villaggio.
Saluto e ringrazio l'onorevole Massimo Garavaglia, ben ritrovato e grazie per essere
buongiorno,
qui con noi.
Buongiorno,
buongiorno, buongiorno. Senta, intanto un passaggio obbligato sulla questione Venezia, onorevole Garavaglia, poi entriamo nel merito della manovra. Oggi il Sole 24 Ore titola a proposito di soldi, Venezia 7 miliardi e il Mose non c'è. Qui insomma è anche questa una questione, come dire, di bilancio. Adesso che si fa, onorevole?
Ma guardi, l'anno scorso c'era stato un grosso problema di questo tipo, ci ricordiamo tutti la tragedia in Veneto e Trentino. E pronti via nel decreto fiscale abbiamo trovato 500 milioni subito. Normalmente è così che si fa, ci aspettiamo che venga fatto come l'anno scorso.
Quindi subito un intervento immediato dal punto di vista
finanziario economico.
Quando succedono questi disastri, l'unica cosa da fare è aprire subito il portafoglio e mettere una toppa immediatamente.
Senta, rimane ovviamente non il mistero, ma insomma veramente la cosa surreale di quest'opera, onorevole. Lei che idea si è fatta di questa storia del Mose, che ancora non è completa?
Mi sono fatto l'idea che purtroppo l'Italia è così, si mette davanti tutte le complicazioni del mondo rispetto alla sostanza. Ieri ho sentito un pezzo di intervento di Vittorio Sgarbi che condivido. Ok, mentre si fanno tutti gli approfondimenti giuridici del mondo su che cosa è successo, però un'opera è lì, finiscila.
Ci ha detto la stessa cosa Antonio Di Pietro mezz'ora fa. Caravaglio.
Finiamo l'opera, quindi.
Finiamo intanto l'opera, dice, perché sequestrare il manufatto, che colpe non ne ha? Mentre magari indaghiamo su chi ha commesso un qualche illecito.
Ma questo è un problema strutturale dell'Italia. Se pensiamo all'Ilva, l'Ilva ha grossi problemi, alla fine li ha avuti per il sequestro di 1 miliardo di tubi messi lì. Che senso ha? Fai tutti gli approfondimenti del caso, ma non fai fallire l'azienda. Ecco, purtroppo su questo noi dovremmo fare un po' più sistema paese, separare le cose.
Sì, ho capito un po'. Maggiore unità, cercando un attimo di...
Stiamo parlando anche della giustizia, in un certo senso.
Stiamo parlando anche della giustizia, il sistema paese.
Che deve fare il suo percorso, ci mancherebbe altro, però senza... Certo. Recare danni di carattere economico, che poi hanno anche degli effetti, come in questo caso. Se il Mose era finito, magari non risolveva al 100%, ma probabilmente i danni erano molto inferiori.
Non vi piace proprio niente invece di questa manovra, eh? Avete promesso battaglia, non c'è nulla che possa, diciamo, suscitare una vostra approvazione, onorevole.
Ma guardi, si fa davvero fatica a trovare qualcosa di positivo in questa manovra. Ok, non è aumentata l'IVA, vabbè, bella forza. È come non è aumentata l'anno scorso, come non è aumentata l'anno prima. È aumentata solo nel 2015 col governo Letta. Tutte le altre volte non è aumentata, quindi è una non novità. Il non aumento vuol dire che resta uguale e quindi per il cittadino non cambia niente, punto. Detto questo, che cosa c'è invece? Purtroppo ci sono un sacco di tasse, poi le chiamano micro tasse, però il totale delle maggiori entrate supera gli 11 miliardi di euro, quindi proprio micro non sono, e sono anche particolarmente fastidiose e anche stupide. Vabbè, si è parlato tanto della plastic tax, noi banalmente la cancelliamo e proponiamo il modello tedesco. Cosa succede in Germania? Sì. Tu compri la tua bella bottiglia di plastica, poi la riporti o nel supermercato o nel comune dove c'è il compattatore o nel negozio, esce un bigliettino e lo sconto sulla nuova bottiglia che acquisti. Ecco, in Italia avremo la gente in giro per i campi, sì, a cercare le bottiglie da portare via.
No, ma vi racconto questa soprattutto che il mio carissimo amico, che è sposato con una ragazza tedesca, hanno fatto una festicciola in casa, hanno appoggiato di fuori il vetro, gliel'hanno rubato perché poi lo vanno a vendere il vuoto e si riprendono i soldi, ma non sto scherzando. La mattina sono rimasti quasi male, che gli avevano rubato la spazzatura. Quindi questo sulla plastic tax, che poi mi sembra che voi state puntando molto su questo, no? Sul comportamento delle persone piuttosto che sul materiale plastico in sé e sugli effetti che può avere, Garavaglia.
Ma è evidente. Ora, che ci sia la necessità della transizione lo sappiamo tutti. Ma la tassa non è la soluzione, la tassa è il problema, perché se tu tassi solo le aziende italiane che fanno il packaging, di fatto le danneggi a vantaggio delle aziende estere. Quindi non solo questo si ripercuote sulle famiglie, perché 1 miliardo di tasse lì sono 1 miliardo di aumento dei prezzi, punto, secco. Ma in più metti fuori mercato le aziende italiane, quindi è doppiamente stupido, mentre ha ovviamente più senso incentivare un meccanismo virtuoso che, per amor di Dio, già in tantissime realtà del paese funziona e funziona bene. Però non è solo la plastic tax, anche la sugar tax ha lo stesso effetto, sì, perché andiamo a danneggiare aziende tipicamente italiane. Faccio un esempio senza fare pubblicità. la Campari, leader nel mondo, però dentro lì c'è un pezzo di zucchero. E allora cosa facciamo? Danneggiamo uno delle nostre eccellenze a livello mondiale, perché non ha senso.
Allora, ecco, ne abbiamo parlato noi nei giorni scorsi.
Noi banalmente le togliamo tutte,
certo,
le cancelliamo
tutte. C'è da dire che Gualtieri ha parlato di migliorare la plastic tax. Chissà che non venga incontro, diciamo, anche alle vostre idee, perché ha detto il Parlamento può migliorarla, può darsi che ci sia.
Il migliorarla, ma va proprio cancellata, perché il problema è che tutte queste cose, dietro la scusa della tassa etica, esatto, alla fine fanno gettito.
Cioè, secondo me il problema è questo, la motivazione con la quale parlano dell'introduzione di una tassa, perché secondo me sarebbe meglio dire ci servono dei soldi, dobbiamo tassare alcune cose, abbiamo scelto questo, questo e quest'altro, perché io non penso che dall'oggi al domani il mio computer che sto usando, che è fatto di plastica, domani verrà fatto in ceramica, così tanto per dire. Secondo me questa è un po' il cortocircuito che si è creato con questa storia delle tasse allo zucchero piuttosto che alla plastica. Ma invece, Garavaglia, non so, voglio strappare un sorriso, è stato bocciato l'emendamento di Laura Boldrini sull'IVA sugli assorbenti al 10%, invece rimane al 22%. Che ne pensi?
Non andava bocciato, perché l'avete bocciato questo emendamento? Aiutava le donne a pagare meno, no?
Ma no,
cioè,
ma
le
no,
donne, le famiglie, perché poi il peso va sulla famiglia.
Sì. Ma per amor di Dio, dice a me che ho tre donne in casa.
Ah, ecco, appunto.
Quindi a casa io non posso farla.
Sente castrato.
quindi per amor di Dio sarei stato felicissimo di questa riduzione.
Però...
vabbè, lì è stato dichiarato inammissibile.
Ah, inammissibile.
Perché se no poi la maggioranza si spaccava e allora la presidenza della commissione ha risolto il problema alla radice. Forzando un po' le regole.
Estraneità alla materia.
Estraneità alla materia di che? Decreto fiscale è un decreto che parla di tasse.
Lo so, ma io so.
Questo
ha detto la Commissione Finanze, non io.
Sì. Sono trucchetti parlamentari.
Lei la voterebbe una cosa del genere, Garavaglia?
Ma allora, tutto quello che riduce le tasse a me va bene. E quindi l'avrei votata volentieri, per essere chiaro, non solo perché ho tre donne in casa, perché
no, certo.
Non è questo.
Dopo non tornavo a casa, se no.
Se tornavo a casa mi chiudevano fuori e la bottiglia di vetro me la spaccavano in testa. Però al di là delle battute, no, tutto quello che va nella riduzione, nell'ottica della riduzione della pressione fiscale, a noi va bene, questo non è banale, è la sostanza, perché noi abbiamo un problema enorme di crescita e cosa fai? Metti più tasse, se metti più tasse riduci la possibilità di crescere.
Anche se forse cresceremo nel 2020, c'è questa previsione positiva sul PIL.
Mi tocca essere un po' pessimista, essere un po' pessimista, ma anche perché al netto della situazione ILVA, lì preghiamo che non succeda la catastrofe, altrimenti andiamo in recessione, ma secca, dura, durissima.
Cioè, se l'ILVA salta, si va in recessione, Garavaglia.
Ma senza passare dal via, perché l'effetto sul sistema paese è enorme. Non sono solo i 20.000 posti di lavoro a rischio. Se chiude l'ILVA, dopo due settimane non c'è più la materia prima per Genova, Piombino, Marghera, Paderno Dugnano, cioè mezzo Novi Ligure, mezzo paese rimane toccato da questa cosa, più tutto quello che c'è a cascata, più l'impatto sugli investitori esteri. Chi mai viene a investire da noi se quando c'è un investitore così importante lo cacci via? Questa sarebbe una bomba sistemica sul sistema paese, quindi ci auguriamo che così non vada.
Lei dice che è stato cacciato via ArcelorMittal ha visto che i conti non tornano e ha trovato un pretesto per andare via, Garavaglia.
Allora, come sempre la verità sta nel mezzo. Sta di fatto che se tu un'azienda come questa che si rendeva conto della situazione difficile gli alzi la palla e poi quelli schiacciano. Gli si è data la possibilità di mettersi in una posizione di netto vantaggio in una trattativa già difficile, per cui l'errore Marchiano, è stato veramente fatto un pasticcio di dimensioni.
Non vi sentite anche voi un po' responsabili di Garavaglia, dato che questo scudo penale soft è stato deciso dal passato governo giallo-verde? Certo, non su spinta della Lega, per carità, perché era più una battaglia dei 5 Stelle, però è stato comunque appoggiato anche dalla Lega.
Ma per dirla tutta, noi abbiamo avuto delle litigate pazzesche con gli allora alleati dei 5 Stelle, e alla fine nell'ultimo decreto questo maledetto scudo c'era. Poi purtroppo quello che alla fine si era riuscito a mettere nel decreto è stato tolto con i voti dell'attuale maggioranza Renzi, PD e 5 Stelle. Quindi questo è, le carte sono lì che parlano. Ma qui non serve più fare polemica, è colpa mia, è colpa tua, serve risolvere il problema. Il problema si risolve in 30 secondi. Oggi c'è un consiglio dei ministri, rimetti sto diavolo di scudo, che cosa ci vuole?
Così vediamo pure, lei dice, che cosa farà l'atteggiamento degli imprenditori, sarà quello il problema?
Ma certo, anche se adesso è tardi, perché nel frattempo il lato di recesso è stato depositato. Purtroppo è stato fatto un grosso pasticcio.
No, tra l'altro su quest'atto di recesso adesso si dice pagheranno, adesso noi faremo ricorso. Ma che, sì. Bisogna vedere che c'è scritto nel contratto, no, Garavaglia? Perché, sì.
Allora, il problema vero sono i contratti. I contratti seguono Mittal. Cioè, le aziende, anche italiane,
sì,
hanno contratti pluriennali di acquisto da ArcelorMittal. Per cui, se un domani arriva la Brambilla S.p.A. a gestire l'Ilva, poi deve trovare i clienti. I clienti sono legati da un contratto. Quindi paradossalmente la Brambilla S.p.A., nuovo gestore dell'Ilva, dovrebbe andare da Mittal in ginocchio a pregarla di acquistare l'acciaio. Ecco, questa è la situazione in cui il governo si è messa. È una situazione molto complicata.
Bene, Massimo Garavaglia, io la ringrazio come sempre del contributo. Ci risentiamo, altri approfondimenti sull'economia e su altro, sempre con piacere. Buona giornata,
grazie.
E buon lavoro, grazie.
Buon lavoro a voi, grazie.
Grazie, grazie. È tutto per quanto riguarda il sabato del villaggio. Torniamo nelle nostre case dopo aver incontrato tre politici, tre momenti di politica e tre temi che hanno caratterizzato la settimana. Grazie a Luigi Gabriele in regia, da Gianluca Fabi a tutti voi. Buon proseguimento con l'ascolto della radio dell'Università Niccolò Cusano.